Ritrovamento in Marmolada, misteri e verità storiche sui resti della Grande Guerra. Dopo il ritrovamento dei resti in Marmolada sono emerse diverse ipotesi. Per fare chiarezza abbiamo consultato Santo De Dorigo, esperto e appassionato ricercatore della Grande Guerra. Ha condiviso con noi la sua opinione basata su fatti storici, basata su documenti. Santo De Dorigo, addetto al Museo della Marmolada, oltre 3.000 metri, appassionato da sempre, ricercatore delle vicende della Grande Guerra da oltre 20 anni e anche socio della Società Storica per la Guerra Bianca. Interviene su Radio Più, come dice lui, per fare ordine.
Per fare ordine un po' su tutto quello che è stato scritto sull'evento avvenuto nei giorni scorsi, su commenti e tesi che sono uscite, e questo faccio per volontà di preservare la memoria della guerra in Marmolada e per il museo stesso che è un po' il cuore, il custode della memoria della Grande Guerra, quindi per fare ordine e per rispetto ai caduti e per dare un'ipotesi secondo me molto verosimile sui fatti. Basandomi su fonti note, su dati storici e su quello che e su anche scambi di idee che ho avuto con i miei giri di conoscenze, diciamo, ecco, per capire un po', cercare di capire un po' meglio che cosa si può correlare con il ritrovamento dei giorni scorsi. Io non ero presente al recupero, metto in chiaro questo, quello che so, lo so anche relativamente ai reperti che sono stati recuperati dalle foto che vedo dai social, e quindi non entro nel merito dell'intervento di recupero. Io pongo delle ipotesi, delle tesi in base a quello che mi viene in mente e anche in base ai miei dati, e comincerei da parlare dei reparti che sono stati entrati, che sono entrati in campo, sono stati nominati nell'episodio, no? Per l'episodio. Dunque, allora, è stata nominata la Brigata Como, senza entrare per ora nel merito del discorso del colore delle mostrine. Quanto riguarda la Brigata Como, io mi sento di escludere categoricamente che sia stata mai in Marmolada, neanche con unità piccole. Mi era venuto in mente che il colore blu della mostrina potesse essere da parte di fanti della Brigata Como che erano passati al 6° reparto d'assalto, che nel settembre del 17 era stato appena costituito il 6° reparto d'assalto della scuola Arditi della Quarta Armata, ed era a Caprile effettivamente, e che qualche piccola aliquota di fanti della Como che erano diventati Arditi delle Fiamme Nere fossero arrivati in Marmolada a fine settembre 17 per le azioni di Forcella V, ma nulla di questo è documentato, e che avessero ancora la mostrina blu della Como e non la fiamma nera mi sembra stranissimo, perché l'elemento distintivo dei reparti d'assalto era la fiamma nera, specialmente quelli di fanteria, perché fiamme cremisi, bersaglieri, fiamme verdi, alpini, e quindi mi sembra impossibile che abbiano mantenuto il colore delle mostrine della Como e che si trattino di caduti di un episodio del settembre del 17 dei reparti d'assalto. Quindi non ho alcuna traccia da documenti a Stato Maggiore Esercito, dopo essermi confrontato con esperti, diciamo, che conoscono bene i documenti AUSME, Stato Maggiore Esercito. Non vi è nessun documento, neanche una riga, che documenti reparti della Como presenti in Marmolada, e neanche sul Col di Lana e sul CF, assolutamente. Escludo anche che reparti anche minimi, piccoli di questa brigata, che è sempre rimasta in zona Cadore Comerico, con un breve passaggio del 23esimo fanteria nella zona di San Martino di Castrozza e sul Lavorai, comunque non vi è alcun dato che effettivo che possa riportare la brigata qualche appartenente della Como inquadrato nella Como in marmolada, e mi sento anche di escludere che fossero complementi trasferiti alla Brigata Alpi perché gli avrebbero cambiato le mostrine. Comunque, questo mi sento di confermare, di escludere quindi la presenza della Como in marmolada. Sempre sul discorso colori delle mostrine, blu o bianco, e volendo proprio essere aperti a qualsiasi tipo di ipotesi che ho sentito sia sui social che sul giornale, escludo nel modo più assoluto la presenza della Brigata Marche, di elementi della Marche in marmolada. La Brigata Marche faceva parte della decima divisione di fanteria, che era presente nella zona del Monte Piana, soprattutto dove ha combattuto valorosamente con moltissimi bellunesi e trevigiani. Ricordo che la Brigata Marche era quella che aveva la reclutata in grandissima parte nel distretto di Belluno e nel distretto di Treviso, e non vi è una riga singola che parli di questa brigata sul fronte della 18ª divisione di fanteria. Escluderei anche nel modo più assoluto che fossero in marmolada nei primi mesi di guerra e che ci siano stati scontri e combattimenti che abbiano avuto dei caduti, perché in quei primi mesi di guerra che pattugliava il ghiacciaio della marmolada erano alpini, prima del battaglione Belluno e poi del plotone autonomo del settimo alpini appositamente costituito, o unità di finanzieri e saltuariamente di fanteria dell'Alpi, e quindi non vi è nessuna traccia della possibilità della presenza della Marche. Tanto più che la Brigata Marche poi si trasferì a ottobre del 15 già sul fronte isontino, nella zona di Oslavia, del Sabotino, e quindi io reputo impossibile che ci siano uomini caduti della Marche in zona, assolutamente, tanto più nei primi mesi del 15. Anche la Brigata Parma, di cui si è parlato, la Brigata Parma ha le mostrine celesti con i bordi bianchi. Sì, è vero, il 50ª Fanteria è stato forse per un breve tempo mandato qualche elemento a Passo Ombretola con la prima divisione di fanteria, quando loro stavano con un reggimento sul Col di Lana e uno in Val del Biois, ma è veramente arrampicarsi sugli specchi pensare che unità della Parma abbiano mandato pattuglie in marmolada. Come ti ripeto, in quel periodo lì c'era il plotone autonomo del settimo alpini che pattugliava il ghiacciaio anche in maniera decisamente alpinistica, con grande valore, grande, diciamo, capacità tecniche, e quindi escludo totalmente anche la Parma. Bene, passiamo al tema scottante, che è il nodo della vicenda del colore delle mostrine. Da quel che ho visto, dalle foto che ho visto, che ormai girano sui social e quant'altro, allora, si è discusso molto sul colore delle mostrine, ma io mi sento, cioè, ti dico la mia opinione, è quella che quel colore blu che si vede è un colore che prende solo parte della mostrina, e non tutta, e invade anche altre aree del tessuto e soprattutto va a coprire in parte, se si guarda bene, la stelletta che è quella del modello 1902 da truppa, che è quella che è evidente, no, sulla pannella, assieme alla mostrina. E quindi sappiamo che non è che le stellette erano pitturate come la mostrina. Io sono dell'idea che quella sia una macchia, una semplice macchia che può essere proveniente da tante cose, perché dobbiamo pensare che sono passati tanti, 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 tanti anni, più di 100 dalla morte di questi soldati. Può essere dovuta alla matita copiativa in uso a un soldato o a un sottufficiale, anche stesso, o a un ufficiale, che si è sciolta ed ha macchiato tutto. Può essere anche tante altre cose, perché tanti eventi sono passati dopo la morte di questi soldati. Quello che bisogna guardare è quello che c'è sotto il colore blu. La mia opinione è che sotto il blu, per quanto sbiadito e per quanto difficile da vedere, si intravede, secondo me, il verde è quello della Brigata Alpi. La Brigata Alpi, che è la protagonista con i suoi fanti, con i suoi soldati di tutte le vicende di guerra della Marmolada e anche in parte del Col di Lana, specialmente della Marmolada, assieme agli Alpini. Quindi per me la mia opinione è che quelle siano mostrine verdi macchiate di blu. Io mi auguro che vi siano analisi corrette da parte di tecnici su queste mostrine, in maniera tale da chiarire questo aspetto che è fondamentale. Premesso che, da quel che so, anzi non premesso, e aggiungendo che da quel che so, uno solo dei soldati caduti aveva le mostrine addosso, l'altro no. Quindi, a rigore, noi potremmo parlare di un solo caduto a rigore appartenente a quella brigata. Io non conosco il sito di ritrovamento, non conosco lo stato dei corpi, non conosco il loro corredo, cioè quello che avevano attorno, e quindi al momento possiamo parlare semmai di uno solo che fosse realmente un fante della brigata a cui ho associato il colore. E facendo sempre riferimento ai diari storici e ai testi che sono presenti sulla guerra in Marmolada, i testi principali con gli Alpini in Marmolada, Ghiaccio Rovente e i testi di Ezio Zanello, eccetera, cominciamo a ragionare come se questi fossero fanti della Brigata Alpi e che fossero entrambi fanti della Brigata Alpi, poniamo questo caso. Dunque, il sito del ritrovamento va chiarita una cosa. Questo non lo dico io, ma lo dice la dinamica dei ghiacciai. Il sito del ritrovamento si trova in fondo a una della lingua di ghiaccio rimasta nel settore orientale, ma quello non è il sito di morte dei soldati. Questo è fondamentale capirlo. Loro sono arrivati lì assieme alla colata di ghiaccio che si è spostata in avanti e scesa in avanti come fanno tutti i ghiacciai, finché quasi al limite della colata li ha espulsi dopo circa dagli 800 metri a 1 km di spostamento, di transazione, di trascinamento che è avvenuto nel corso di 100 e più anni. Quindi io escludo che il sito di ritrovamento dei caduti, cosa che nessuno aveva mai detto, fosse il sito della morte. Questo qualsiasi esperto di ghiacciai, qualsiasi recuperante appassionato di guerra in ghiacciaio lo sa. Quei caduti provengono da molto, molto più in alto. E dove più in alto? Attorno alla Forcella V. È là che sono avvenuti gli scontri che hanno portato ai caduti del settore. Premesso che la Brigata Alpi ha avuto ben pochi morti, cioè i caduti in Marmolada sono pochi, non sono molti, sono in combattimento reale, sono alcune decine, non di più. Non stiamo parlando del Col di Lana che ha avuto migliaia di caduti, no? Di conseguenza, facendo una ricerca storica, una ricerca sugli archivi, sui database, sugli albi d'oro online, è possibile stilare un database, cosa che io ho fatto per tutto il fronte del settore, in modo tale da avere una griglia di nomi che in caso di ritrovamenti poteva tornare utile perché si poteva anche avvicinarli al nome di chi poteva essere il caduto ritrovato. I caduti del settore sono quelli del tenente Flavio Rosso, la sua pattuglia, la sua squadra che è saltata in aria presso la mina, la famosa mina presso la spalla occidentale di Forcella V, e alcune decine di caduti alpini e fanteria nelle azioni attorno alla Forcella V del giugno e del luglio del 16 e praticamente null'altro. La mia tesi è questa, e quei due soldati sono fanti della Brigata Alpi o ufficiali caduti nelle azioni del 17, 18, della notte e della mattina del 18 giugno del 16, ma soprattutto nelle azioni del 1, 2 e 4 luglio attorno alla Forcella V negli attacchi portati in superficie. Episodi che sono descritti nei testi noti, diciamo, sulla guerra in Marmolada. I database che ho creato hanno i dati anagrafici dei caduti, hanno il paese di origine, il reparto e la probabile le cause della morte, anche basandosi sugli albi d'oro online che tutti gli appassionati conoscono e si avvalgono spesso, grazie alla collaborazione di amici, dei verbali degli atti di morte, delle copie degli atti di morte e delle copie dei ruoli matricolari. I ruoli matricolari sono fondamentali perché contengono i dati fisici che possono aiutare perché può, tipo torace, tipo altezza, tipo dentatura, tipo professione, la quale per la professione può farti capire se uno ha le articolazioni usurate o meno, no? Per esempio, per capire, no? E sono elementi che possono essere utili per un'eventuale identificazione. Quindi io mi sento di dire che i caduti situati in quel sito provengono da lassù, dalla zona attorno alla foce della V, dove gli austriaci erano fortificati sulla forcella stessa e con camminamenti e trincee che attraversavano la zona dove attualmente si trova la pista da sci verso il Sasso delle Undici, camminamenti che sono citati e che erano a valle del crepaccio terminale sotto la foce della V. È importante dire a valle del crepaccio terminale perché se fossero molti morti a monte del terminale sarebbero finiti dentro di esso e probabilmente si sarebbero macinati, si finivano nei crepacci. Invece, questi sono caduti che probabilmente sono rimasti sul campo così come erano, forse addirittura sepolti dal nemico, dagli austriaci, perché tieni in mente che abbiamo tracce, abbiamo nomi di soldati italiani caduti sul ghiacciaio e sepolti dagli austriaci a Canazei. E poi scesi giù assieme lungo il ghiacciaio, per tutti quei metri, per quindi almeno 300 metri di dislivello, e quasi 1 chilometro di discesa, fino a venire espulsi a uscire assieme nei giorni scorsi. Sono venuti casi simili di ritrovamenti di caduti anche in altri ghiacciai. Quindi io penso che si possa trattare di caduti di quelle due azioni, forse in particolare quelle dal 1º al 3 luglio, nella quale abbiamo. Diciamo che da quelli dal 18 giugno al 4 luglio abbiamo una decina, poco più forse, di fanti caduti, tra cui due ufficiali, un sergente, medaglia d'argento, che risultano non presenti. Questo è un elemento importante perché uno incrocia con gli elenchi dei caduti sepolti a Pokol, dove sono stati portati i caduti di fronte alla Marmolada, o al limite Salisei. Qui non ci sono, o figurano proprio dispersi, quindi con questo metodo di ricerca tu riesci a fare una griglia nella quale dici questi sono ancora in ghiacciaio, forse. Allora, mi viene da escludere che siano addirittura uomini della pattuglia del Tenente Rosso o il Tenente Rosso stesso, perché da quel poco che ho capito, le ferite perimortali, vale a dire le ferite che hanno causato la morte di questi soldati, erano causate da armi da fuoco e schegge di granata, e quindi sembra logico che siano caduti in azione di combattimento, non travolti da esplosioni di mine, ma anche qui sarebbe utile un'indagine precisa, no? Questo è quanto i nomi sono appunto molto limitati e su cui si può lavorare, insomma, ecco. Queste sono sempre le mie opinioni, naturalmente ipotesi, però credo siano le più verosimili possibili. Qui siamo di fronte a fanti della Brigata Alpi, o sottufficiali o addirittura ufficiali della Brigata Alpi, del primo o del terzo battaglione del 51° Reggimento Fanteria, caduti nelle azioni di quei giorni, attorno alla foce della V, dal 18 giugno o 1, 2, 3, 4 luglio 1916, negli attacchi in superficie per conquistare la forcella stessa o le trincee attorno a essa, e probabilmente colpiti a valle del crepaccio terminale e a breve distanza dalle trincee dai camminamenti austriaci in neve, o magari dentro gli stessi, perché sembrerebbe che abbiano anche occupato delle postazioni, probabilmente colpiti da tiro d'artiglieria nemica, magari dalla postazione sita sullo spigolo nord di Punta Penia, a quota 3050, in una postazione veramente acrobatica, dove era stato piazzato un cannone in caverna da 75 mm modello Skoda M14, di cui c'è documentazione ed era già presente sul posto dal fine maggio del 16, e che teneva perfettamente a tiro diretto a circa 1,5 km, 1,8 km, il campo d'attacco, diciamo, dei fanti. Quindi gli hanno sparato a tiro diretto. o altrimenti dalle postazioni del sasso di Mezzodi. Avviene, questi caduti rimangono sul campo, vengono inglobati nella massa di ghiaccio un po' alla volta, cominciano a scendere, 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 vengono dati per dispersi o per caduti non ritrovati dal reparto, praticamente dalle diarie di brigata, da, insomma comunque figurano gli elenchi o dei caduti o dei dispersi, fino a che decidono di emergere pochi giorni fa. E io credo che ci siano ancora margini di quantomeno ridurre il range e ridurre la griglia della possibilità dei nomi, facendo un'adeguata analisi del corredo e di quello che è stato raccolto e di essi stessi, andando quantomeno, secondo me, molto vicini a quale sia la possibile identità, perché ti ripeto, si parla di nomi, di pochi nomi, e la presenza dei dati fisici tramite i fogli matricolari, gli stati di servizio, alcuni li ho già, altri andranno richiesti, può essere decisiva. Poi forse un sogno, forse è impossibile, però questo è il metodo che può portare a un ritrovamento di straordinaria importanza per la storia della guerra in Marmolada, un risultato che sarebbe di valore planetario e che darebbe grandissimo lustro alla Marmolada stessa, al territorio e al valore di questi soldati, perché ricordiamoci che questi erano uomini. Uomini che avevano 20, 22, 25, al massimo 33 anni, e che venivano da regioni distanti, distanti dalla Marmolada, non avevano mai visto ghiacciai probabilmente prima di allora, e che si sono comportati con valore, con coraggio, e sono trovati in una situazione per loro incredibile, hanno combattuto con onore sicuramente. Questo è un po' quanto posso dirti sulla base delle mie conoscenze storiche e sulla base delle mie osservazioni e della mia esperienza, pur naturalmente, cioè, sottolineo, sono ipotesi naturalmente.
Questo è l'intervento di Santo De Dorigo, che ringraziamo per la collaborazione. Trovate tutto sul sito internet radiopiu.net.